doppio diesis. Realtà aumentate.
Un saluto a tutti, seconda parte di un percorso che per doppio diesis abbiamo intrapreso settimana scorsa nel cosiddetto jazz nordico. Lo stiamo facendo in compagnia di Gabriele Pezzoli, pianista, compositore, ben noto al nostro pubblico. Buongiorno Gabriele.
Buongiorno Sergio e ben ritrovate a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori.
Beh, se si parla di jazz nordico è inevitabile parlare di ECM.
Naturalmente, ECM che sarà veramente la protagonista della nostra puntata di oggi. Quindi ECM, casa discografica, nasce a Monaco in Germania nel 1969. Abbiamo oggi un catalogo di circa 1700 pubblicazioni, quindi davvero un percorso straordinario, di cui oggi per forza di cose prenderemo solo alcuni spizzichi proprio dedicati al tema dei nostri ascolti, quindi i pianisti nell'area, diciamo, del jazz nordico. Naturalmente sono molti i pianisti passati in casa ECM, vorrei dire quasi tutti, perlomeno nel periodo di cui ci occuperemo oggi, quindi grosso modo il trentennio dal 1970 al 2000, che per vari motivi potremmo un po' definire il trentennio d'oro di ECM, dove sono davvero passati i musicisti di riferimento, anche perché diciamo che per capire chi sarà il musicista di riferimento a partire dal 2000 ci servirà forse ancora qualche anno, no? Per metabolizzare il tutto, mentre uno sguardo retroattivo così 1970-2000 ci permette già un po' di capire cos'è successo in quel periodo. Dunque ECM, beh, la storia è ricchissima, esistono produzioni, molte produzioni in ambito, diciamo, jazzistico, di musica improvvisata, ma a partire dagli anni 80 c'è anche una serie parallela dedicata alla musica classica, alla musica contemporanea, di cui non ci occuperemo oggi, ma mi sembrava giusto menzionare anche questo catalogo ECM. Avremo modo di approfondire oggi diversi aspetti della discografia ECM e della musica che sentiremo. Forse sarebbe importante dire prima del primo ascolto che con ECM davvero si apre un'era dedicata, viene fissata una certa atmosfera sonora ed estetica, che non vuol dire che i dischi ECM si assomiglino tutti, che vengano fatti con lo stampino, perché questo è anche, diciamo, un argomento su cui che è giusto approfondire un po'. Manfred Eicher, il fondatore di ECM, ha sempre messo il contenuto prima della forma, quindi in realtà è la musica che crea l'estetica e non il contrario, come avremo modo di ascoltare bene oggi. Dunque, dicevo, con ECM si viene a creare una certa atmosfera sonora, ma forse anche un po' psicologica, no? Si crea un mood, potremmo definirlo così con un termine un po' improprio, quindi un uso particolare di timbri, degli spazi, forse anche un po' ispirati ai paesaggi nordici, a questa particolare alternanza di luce e di buio, no? Su più mesi, e insomma tutto questo sembra un po' ritrovarsi all'interno della musica di ECM. Spero, vedremo se i nostri ascolti mi daranno ragione.
Beh, in tutto questo ha un ruolo anche il Tonmeister.
Assolutamente, qui abbiamo una cura delle produzioni, veramente la qualità tecnica, la qualità estetica dei suoni, e tant'è che ECM ha contribuito in prima linea proprio anche a sviluppare apparecchi, microfoni, modalità di registrazione. Studi di registrazione sono nati praticamente attorno alle produzioni ECM, quindi ecco davvero tanti elementi, molta ricchezza che ci porta questa ECM. Allora, il primo brano che ascoltiamo oggi è del 1977, si intitola Shimri, da un album omonimo, un album a nome di Aril Andersen, contrabbassista, personaggio importantissimo dell'area nordica, davvero nei suoi gruppi sono passati tutti i musicisti più importanti. Qui abbiamo in bella evidenza Lars Jansson, pianista svedese 1951, che in realtà poi ha avuto una carriera piuttosto al di fuori di ECM, ma che qua veramente il suo pianismo è quasi un manifesto del pianismo ECM, no? È molto interessante questo brano, dove sentiamo proprio questo linguaggio molto libero, un fraseggio molto libero e molta improvvisazione.
Thank you.
Scimmeri dall'album omonimo pubblicato da ECM nel 1977 con un quartetto capitanato dal contrabbassista Harild Andersen, che si componeva di Juhani Aaltonen al sax tenore, anche al sax soprano, al flauto e alle percussioni in altri momenti, poi Lars Jansson al pianoforte e Paul Towsen alla batteria. Beh, un'atmosfera sonora, Gabriele, come dire, riverberata, sembra quasi ogni tanto, non è corretto, ma rende l'idea che il pianoforte abbia il pedale sempre pigiato.
Beh sì, qui le sonorità sono davvero molto molto aperte, c'è molto spazio per le code dei suoni, questo è interessante, no? Spesso, soprattutto nel jazz, c'è molta accentuazione sull'attacco proprio della nota, sull'inizio, no? Perché ci dà l'informazione ritmica, mentre qua c'è tutto lo spazio per il suono, diciamo, per evolvere fino agli ultimi, veramente le ultime note percepibili, no? Gli ultimi suoni armonici. Questa è una caratteristica interessante di questo brano. Tutto questo è possibile perché c'è molto libertà ritmica qui dentro, cioè il brano non è costruito su un beat regolare, su una ritmica regolare, ma la ritmica seguiva, diciamo, lo sviluppo delle frasi, no? Quindi c'era veramente tutto il tempo di concludere le frasi, di ascoltare i suoni fino all'ultimo respiro.
E ora introduciamo un altro artista, in questo caso tedesco però.
Esatto, qui ci spostiamo poco più a sud, ma non di molto, andiamo in Germania, anche perché Rainer Brünighaus, il pianista di cui parleremo ora, è davvero un altro pianista imprescindibile in un percorso dedicato al pianismo nordico, al pianismo jazz nordico. Rainer Brünighaus lo conosciamo soprattutto nelle sue collaborazioni con Jan Garbarek, è stato membro, cioè è tuttora membro fisso da molti anni delle formazioni di Garbarek. Ci sono però molte collaborazioni nel suo passato: Kenny Wheeler, John Christensen, John Abercrombie, Bobby McFerrin, addirittura leggo qua nella lista, ce ne sono davvero tante e molto molto particolari. Un pianista completo, mi verrebbe da dire, quindi compositore, improvvisatore, ma anche arrangiatore, è molto bravo a inserirsi proprio nel tessuto melodico anche dell'inventività di Jan Garbarek, ad esempio. E qui lo sentiamo in un brano interessante, in un brano a suo nome, quindi qui non abbiamo il quartetto di Garbarek, ma abbiamo una produzione, un album dal titolo Continuum, dove Rainer Brünighaus suona il pianoforte ma anche i sintetizzatori, quindi apriamo qua un discorso molto interessante, che è quello dell'elettronica, che ritroveremo poi più volte continuando nel nostro percorso. Abbiamo con lui anche Markus Stockhausen alla tromba e lo svizzero Freddy Studer alla batteria. Il brano si intitola Strahlenspur.
E questo era Strahlenspur da Continuum, album pubblicato nel 1984 da ECM con Rainer Brüninghaus, che suonava il pianoforte naturalmente, ma anche in modo intelligente, secondo me misurato, introduceva l'elettronica, come dicevi Gabriele, e con lui poi Markus Stockhausen alla tromba e lo svizzero Freddy Studer alla batteria.
Sì, qui abbiamo appunto questo elemento dell'elettronica, forse anche di post-produzione, non sappiamo esattamente quando questi elementi elettronici sono stati registrati, se in live in studio o seppure c'è stato della sovrapposizione degli overdub in seconda battuta, non lo sappiamo. Però è interessante perché questo aspetto, naturalmente qui siamo nel 1984, sarà un aspetto molto presente una ventina di anni dopo, cioè occuperemo poi nelle prossime puntate del periodo, diciamo, a cavallo del nuovo millennio, e lì l'elettronica davvero entrerà, anticipiamo già qualcosa, ad esempio con un Esbjörn Svensson trio, l'elettronica sarà davvero molto molto presente, però già in ECM negli anni 80, insomma, abbiamo già sentito delle belle cose anche al di fuori dell'area europea, penso ad esempio a Pat Metheny Group, dove insomma l'elettronica era davvero molto molto presente. Ma proporrei di tornare a noi, quindi torniamo in Svezia di nuovo e ritroviamo di nuovo Bobo Stenson, di cui abbiamo già parlato nella prima puntata. Mi sembrava interessante riproporlo anche qui perché Bobo Stenson sta avendo una carriera davvero lunghissima e quindi mi piaceva anche riproporlo, insomma, in un altro formato che non fosse solo quello del trio, che è il suo formato prediletto, mentre qua lo sentiamo in una produzione ECM 1997 in compagnia di Tomasz Stanko, trombettista polacco, che qui si fa, diciamo così, accompagnare da una sezione ritmica di lusso, quindi Bobo Stenson al pianoforte, Anders Jormin al contrabbasso, che diventerà suo partner stabile poi per il trio, e Tony Oxley alla batteria. Il brano si intitola Morning Heavy Song. Thank you.
Morning Heavy Song da Leosia, produzione ICM del 1997, un quartetto questo a nome di Thomas Stanco, con Bobo Stenson al pianoforte, poi Anders Jormin al contrabbasso e Tony Oxley alla batteria. Beh, Gabriele, possiamo dire che Bobo Stenson è tra i pianisti che puoi citare come tuoi riferimenti anche come musicista.
Sì, certamente. Bob Stenson, in particolare in questi anni, trovo, qui siamo verso la fine degli anni 90, nel 97, era davvero già completamente maturo e solidissimo come pianista in ogni aspetto, quindi come accompagnatore, come creatore di colori, di atmosfere, e naturalmente come solista, cioè i suoi assoli sono sempre meravigliosi, no? Hanno al contempo una grande libertà formale, ma anche una logica, una costruzione solidissima, quindi davvero un pianista molto completo e molto interessante, no? Quindi così sono davvero molto contento di riproporlo anche poi in questa nostra seconda puntata. Naturalmente la carriera di Bobo Stenson sarà ancora molto lunga, noi non lo ascolteremo più perché daremo spazio nelle prossime puntate ai nuovi interpreti, noi ci muoviamo in modo più o meno cronologico, quindi avremo altri pianisti più giovani che si affacceranno sulla scena a cui daremo spazio, però ecco, per chi fosse interessato, naturalmente Bobo Stenson è tuttora attivo anche con qualche concerto e anche con una discografia regolare fino ai giorni nostri, quindi ecco, c'è solo l'imbarazzo della scelta. Proporrei quindi ora di passare al prossimo pianista, che è Jon Balke, pianista norvegese, classe 1955. Anche per lui, come molti dei pianisti di cui abbiamo parlato e di cui parleremo nelle prossime puntate, gli inizi sono nella musica classica. Questa è praticamente una costante di tutti i pianisti che fanno parte della nostra scaletta. Insomma, fondamentalmente i pianisti jazz europei nascono un po' tutti come pianisti classici, tranne i giovanissimi. Giovanissimi, forse abbiamo già qualche biografia che ci porta direttamente nelle scuole jazz che sarebbero poi nate a partire dagli anni 70. Qui comunque, appunto, gli inizi come pianista classico, poi una carriera che inizia già in giovane età in ambito jazzistico. Alcune collaborazioni eccellenti, di nuovo Aril Andersen e poi Jon Hassel, solo per citarne alcuni. Jon Balke ha anche militato in due formazioni importanti, Mascalero e la Magnetic North Orchestra, di cui ascoltiamo ora il brano Flying Thing. Thank you.
Jon Balke con la Magnetic North Orchestra era Flying Thing dall'album Further del 1994, sempre pubblicato da ECM, come accade in tutta questa puntata dedicata alla grande etichetta tedesca, piccola ma anche grande per noi, piccola rispetto alle major, ma insomma un'etichetta che ha dato molto allo sviluppo della musica improvvisata, almeno a partire dagli anni 70, e fino ad oggi continua a farlo. Beh, qui le atmosfere, Gabriele, erano decisamente diverse da quelle che abbiamo ascoltato prima con Thomas Tanko e Bobo Stenson, no?
Esattamente, qui avevamo davvero un trattamento ritmico molto dinamico, addirittura facente riferimento a io ho sentito anche echi quasi africani, no? Nelle percussioni, sì, nell'organizzazione ritmica e tutto. Quindi ecco, se ce ne fosse bisogno, una delle tante dimostrazioni che ECM non è solo musica eterea e musica d'ambiente e lunghi riverberi, no? Quindi torniamo alla citazione iniziale di Manfred Eicher, dove dice che è il contenuto a definire la forma. Questo è un ottimo esempio, perché anche la qualità proprio della registrazione e del mix, per entrare un po' nel tecnico, è molto più asciutta, no? Quindi questi elementi percussivi vengono messi veramente in evidenza. Se avessero prodotto questo disco con lo stampino, avremmo avuto un marasma di echi e di riverberi che non ci avrebbero aiutati a capire granché, mentre qua la registrazione e il mix sono davvero chiarissimi e molto trasparenti, no? Quindi questo ci dimostra proprio come ECM è in grado di curare a fondo ogni tipo di produzione e di creare proprio il territorio adatto per dare libero spazio all'inventiva e alla libertà espressiva. Il prossimo brano ci permette di conoscere e introdurre anche John Taylor, pianista britannico, nato nel 1942, anche nel suo caso moltissime pubblicazioni in solo, duo, trio, fino anche a grandi formazioni, ha pubblicato per molte tra le maggiori etichette discografiche, tra cui naturalmente anche ECM, che come abbiamo capito è il tema della nostra puntata odierna. Qui lo sentiamo in un brano molto particolare che si intitola The Tunnel, in un album uscito per il gruppo Azimuth, album omonimo, composto appunto da John Taylor al pianoforte, da Kenny Wheeler alla tromba e al flicorno e da Norma Winston alla voce. Un brano molto particolare, abbiamo una bella introduzione in piano solo dove sentiamo davvero questo magnifico pianista che aprirà, diciamo, le danze, e poi un interessante sviluppo e un passaggio a sonorità elettroniche molto raffinate e di ampio respiro, su cui si appoggeranno poi la voce di Norma Winston e il flicorno di Kenny Wheeler.
traveling forever in the dark. Darkness into blackness. There and back, it's always black. Flying along on a rhythm track.
Un trio davvero straordinario, Azimuth, ovvero John Taylor, pianoforte e anche synthesizer, quindi tastiere elettroniche, Kenny Wheeler, tromba e flicorno, e la voce di Norma Winston. In questo caso un estratto dall'album eponimo del 1977, era The Tunnel. E con questo si chiude il percorso di oggi di Doppio Diesis. Io ringrazio naturalmente Gabriele Pezzoli, che ritroveremo nella prossima puntata, sempre dedicata al jazz nordico. Grazie Gabriele.
Grazie mille Sergio e alla prossima puntata.
Oh.